l'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Oh, eccoci pronti, buonasera naturalmente, questa è Radio Music Trento, RMT, e questo ovviamente è lo spazio dedicato, è l'appuntamento settimanale dedicato agli artisti trentini. Allora, questa sera apro io, a differenza del solito, perché il nostro conduttore c'è e qua, ma è emozionato perché al suo fianco ha un ospite importante e anche al telefono un ospite altrettanto importante. Intanto ciao Claudio.
Buonasera agli ascoltatori.
Buonasera a te. Allora, parliamo un attimino con, salutiamo anzi prima l'ospite al telefono, giusto? Quindi abbiamo Roberta. Pronto Roberta?
Sì, salve, buonasera a tutti.
Ci sei, ciao. Perfetto, quindi sei anche tu, siamo a posto. E quindi abbiamo anche qui in studio invece Varin, giusto?
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Allora, io ti lascio la parola a questo punto.
Allora, io sono contento di avere questa sera la presenza di una rivista d'arte che esiste da un anno e per conto mio è proprio una cosa molto importante per l'arte trentina, e questa puntata è un'apertura, diciamo, verso l'arte a 360 gradi, che quest'anno vorremmo fare come radio, non solo parlare di artisti ma anche di persone addetti all'interno dell'arte. Questa sera con Varin Dusati, che ha questa rivista che ha sede a Rovereto, direi che è proprio a fagiolo, diciamo. Perciò io sarei molto interessante sentire il perché è nata questa rivista.
Beh, intanto vi ringrazio sia Vito sia Claudio per averci accolto tra di voi nella vostra radio. E allora, la rivista è nata nell'ottobre del 2019, e l'idea era quella di creare un contenitore nel quale inserire sia la memoria ma sia anche la contemporaneità della nostra arte. E per la costituzione, diciamo, della rivista abbiamo istituito quello che si definisce solitamente un comitato scientifico, anche se poi abbiamo cambiato il nome per ragioni che poi magari spiegherò, e nel quale è presente Roberta Bonazza, che è con noi al telefono, e poi Fiorenzo De Gasperi, e recentemente si è inserito Marcello Nebel, storico dell'arte ed anche valente artista. E la redazione invece è composta da Eleonora Dusati e Valentina Serafini, delle ragazze molto brave, giovani e soprattutto molto intelligenti. Le edizioni sono le mie, sono le edizioni d'arte Dusati, e la redazione è a Rovereto in via Orefici. Le uscite sono ogni tre mesi, perciò la rivista è trimestrale. Ecco, questo è un po' il contenitore, ecco, da un punto di vista diciamo costruttivo, ecco.
Sì, io quando diciamo mi è capitato in mano l'anno scorso la rivista, sono veramente restato impressionato sul ventaglio, diciamo, dell'arte trentina. Io dico fra virgolette, perché Varin sai che c'è anche molta disputa a dire se esiste l'arte trentina o non, certo, esiste l'arte trentina, ma io sono propenso più per il sì che per il no, ma per conto mio anche l'arte trentina, per conto mio, ha delle caratteristiche particolari, e io sono stato impressionato perché con la rivista riesci veramente a fare un ventaglio da fine 800 ai giorni nostri, e per conto mio è una cosa molto importante, perché c'è un legame storico ma c'è anche un legame con la contemporaneità, perché se si vive negli anni 2000, è importante l'aspetto storico ma anche l'importante inserire un qualcosa legato all'attuale.
Sì, certo, non si può prescindere dalla contemporaneità, del resto insomma è quella nella quale noi viviamo. E però non si può prescindere da ciò che c'è stato prima, perché non si può pensare di fare qualcosa senza essere a conoscenza di ciò che è stato fatto. La rivista infatti raccoglie la memoria, dunque raccoglie il dato storico, infatti ci sono degli articoli che sono prettamente storici, fatti da storici che hanno approfondito magari determinati periodi, come non so, ad esempio Elisabetta Rizzioli si è dedicata a Domenico Udine Nanni e ha fatto un paio di articoli, poi anche un libro, eccetera. Perciò si parte dal 700, poi si arriva all'800 trentino, non so, con Prati, Bezzi, poi si arriva al 900, primi del 900 con Bonazza, Geiger, eccetera eccetera, ma ce ne sono molti molti e molti altri, arrivando fino alla contemporaneità. Dunque ciò che noi consideriamo come storia in effetti è ciò che serve a noi, o quantomeno serve a voi, insomma, artisti, per fare qualcos'altro, per creare qualcosa che prenda sì le mosse da ciò che è stato prima, però che abbia un senso contemporaneo, ecco. Ecco perché la rivista ha questo ventaglio molto ampio, dunque memoria ma anche possibilità di creare qualcosa di diverso, qualcosa d'altro. Oltre a questo aspetto della memoria, che lo possiamo considerare come una presentazione di dati, poi alla fine, c'è anche l'aspetto critico, ossia la rivista vorrebbe anche che al suo interno si sviluppassero dei discorsi che non fossero solamente visioni storiche, ma anche possibilità di critica sincera verso il mondo dell'arte, ma anche verso la società che vive nell'arte e che l'arte descrive. Ecco.
Questa cosa sarebbe molto importante. Perché per conto mio in questi ultimi anni questo aspetto è andato proprio a morire, cioè anche diciamo il dibattito, un po' le diatribe hanno resistito un po' fino agli anni 90, poi basta, diciamo veramente col secondo millennium si è spezzettato molto, si parlava prima della trasmissione che anche dal punto di vista, per esempio, io parlo d'artista, trovare un critico che ti scriva così, che sia disponibile, diventa sempre più complicato. È un peccato per conto mio che c'è un'università a Trento, però almeno da quello che mi risulta a me non riescono a venire fuori qualcuno che riesce a scrivere, a avere degli sbocchi, cioè un po' una lettera morta. Io conosco un paio di persone, ma ormai sono anni che ci sono laureati, però non vedo che nessuno prende un po' questo filone, diciamo, che potrebbe essere interessante, perché vedo io per esempio che organizzo anche mostre e cose del genere, tutti che mi vengono a chiedere Claudio dammi un nome perché mi serve un testo critico, cose così, e è abbastanza complicato questo discorso.
Sì, è complicato, da un certo punto di vista l'aspetto storico è più semplice, perché insomma basta un certo impegno e una certa costanza e si riescono a recuperare, a memorizzare determinati dati, eccetera. Lo sviluppo è un'altra cosa, lo sviluppo è sempre stato comunque una cosa più difficile da realizzare, e lo sviluppo presuppone un certo livello di critica, la possibilità di prendere, infatti, come si diceva, ciò che c'era prima, trasformarlo in qualcos'altro e inevitabilmente criticarlo, perché se lo si prende come dato di fatto incontrovertibile diventa un monolito inservibile, insomma è una cattedrale entro la quale non viene più svolta nessuna messa, ecco, diciamo così. Hai detto bene prima che queste diatribe che c'erano negli anni passati ora non ci sono più. Infatti all'interno della rivista c'è la rubrica dedicata alla Fiorenzo De Gasperi, che si intitola proprio Diatribe d'arte, e questo hai colto benissimo l'intento, era quello di recuperare anche da un punto di vista chiamiamolo anche forse un po' altisonante, da un punto di vista filosofico, la possibilità di andare oltre il dato sensibile, ecco. E questa, come dicevo, è curata da Fiorenzo De Gasperi, che poi cura anche un'altra rubrica che si trova nel cuore della rivista, che è quella che si intitola L'arte riflessa. Questa è una doppia riflessione, dunque una riflessione sull'arte, ma anche l'arte che riflette noi stessi, perché alla fine è sempre stata l'arte una traduzione in un linguaggio diverso di ciò che noi siamo e di ciò che noi soprattutto non riusciamo ad esprimere. Dunque va al di là anche questa visione, va al di là la visione dell'arte, facendoci scoprire lati di noi che sicuramente magari con altri linguaggi non riusciremo a scoprire. Dunque l'arte ci riflette, noi ci riflettiamo nell'arte e così, vabbè, si spera magari, riusciamo a conoscerci un po' meglio. Questo un po'.
Vorremmo sentire qualche osservazione dall'ospite alla radio, mentalmente, se è disponibile.
Roberta?
Certo, volentieri. Ma innanzitutto è un piacere così sentire che c'è questa dialettica aperta all'interno dello studio da parte di uno strumento importante come la radio, che credo arrivi veramente in maniera capillare e che così riesce forse a comunicare e a trasferire contenuti più di altri strumenti che a volte così con i quali ci confrontiamo in maniera un po' più frettolosa, no? E quindi anche la rivista stessa, quando mi è stato proposto da Varin di partecipare a questa avventura, perché di fatto si trattava di un'avventura culturale, perché aprire una rivista così in tempi dove sappiamo benissimo che i canali della comunicazione sono tanti, e quindi ho detto subito sì, ecco, perché mi pareva un atto di responsabilità rispetto ad una pluralità che è quella che la cultura deve sempre avere, e anche un'avventura che così mi sta permettendo, devo dire, di fare degli incontri belli, di scoprire delle storie, di incontrare gli artisti che, come diceva giustamente Claudio, spesso si trovano in situazioni, diciamo, di solitudine, o comunque di si fa un po' più fatica, ecco, a confrontarci anche tra artisti, oltre che tra le persone che si occupano d'arte e che hanno il piacere di mettersi al servizio affinché l'arte assolva un po' la sua funzione sociale, no? Che è quella di arrivare ad ognuno di noi. E quindi devo dire un'avventura entusiasmante, per quanto mi riguarda, ecco, è stato motivo di approfondire alcune tematiche, e nello specifico appunto per quanto riguarda l'incontro con alcune artiste donne, insomma, è stata una scoperta anche per me, per cui alcune grandi donne dell'arte trentina, insomma, come la nostra Maria Stoffella Fendros di Rovereto, che coraggiosamente negli anni 50-60 va a Venezia e traccia la sua direzione, ma ad arrivare fino a delle giovani artiste che si stanno cimentando ora con la difficoltà, ecco, di andare avanti nella scelta di fare arte, di sperimentare, di incontrare, di creare cose nuove, come l'ultima artista che ho incontrato, che è Giovanna Bonenti, che ha finito da poco l'Accademia Venezia. Per cui devo dire, la rivista, come diceva anche Varin, si pone come un luogo d'incontro con l'intento di ospitare una pluralità di voci, che ci sembra importante, appunto, come diceva Claudio, considerando un po' il vuoto col quale ci confrontiamo, e è evidente che è una sperimentazione, anche qualcosa che con la quale stiamo cercando di trovare la misura un po' un passo alla volta, no? Per cui le collaborazioni si allargano, la trasversalità dei contenuti mi è piaciuta fin dall'inizio, per cui non ci sono solo gli artisti figurativi, ma c'è il contemporaneo, gli architetti. Ecco, mi piace molto la parola proprio di pluralità, questo è il plurale che la rivista dell'Arte Trentina sta tentando di comunicare, di mettere in campo.
Grazie delle parole. Beh, io volevo fare un'osservazione, perché io sono, mi ritengo un po', ho fatto i 70 anni, ho un certo numero di anni di esperienza, ho fatto parte di tante associazioni, ho fatto anche il curatore di mostre, perciò mi ritengo di conoscere abbastanza, diciamo, l'ambiente trentino. Io ho notato una cosa, per esempio, all'interno della rivista, che siete riusciti a dare spazio ad autori, alcuni anche sono morti prematuramente prima del tempo, però ad autori che, diciamo, bisogna pensare che un po' la divisione fra l'arte trentina è veramente con la nascita dello sviluppo dell'internet con gli anni 2000. Fino agli anni 90 si andava ancora a mano, come si dice, no? Perciò l'informatica era ancora all'inizio. Poi c'è stato il boom e perciò anche tantissimi artisti trentini è stato più facile rapportarsi col mondo dell'esterno, una volta invece bisognava andare di persona. Se si pensa, per esempio, un fatto storico, il 76, Smith e Senesi che andavano a Rovereto allo studio Jumbo per la grafica e hanno lasciato la pelle con l'attentato dell'Italicus, perché una volta si doveva andare in macchina, si doveva andare in treno per rapportarsi, i tempi erano molto dilatati e lunghi, e poi per conto mio anche tantissimi artisti erano molto più chiusi. Non avevano così la capacità di rapportarsi. Io la divisione netta proprio all'interno dell'arte trentina la vedo proprio con gli anni 2000. Tantissimi artisti sono usciti, hanno avuto la possibilità di uscire, e anche il rapportarsi, ma anche proprio dal punto di vista caratteriale, è cambiato. Poi vi siete resi conti di questa cosa? Ecco, io, vedendo la rivista, proprio ho visto dei personaggi che conoscevo, però erano piuttosto chiusi, erano persone valide, cioè, da questo punto di vista, però persone che avevano dei problemini a rapportarsi, ma anche proprio fra il mondo artistico trentino e specialmente anche fuori.
Sì. Diciamo che l'artista dovrebbe fare l'artista. Nel senso che il rapporto poi con l'eventuale pubblico è una questione, secondo me, diversa. Riuscire poi a gestirsi sia da un punto di vista creativo sia poi anche da un punto di vista organizzativo, fare le mostre, intrattenere o fare pubbliche relazioni, come si dice, è un'altra questione. Mi è capitato di vedere un opuscolo, credo fosse degli anni 50, di una mostra che avevano fatto a Rovereto. Ci saranno stati circa una trentina di artisti. Alcuni sinceramente non li conoscevo, anzi la maggior parte quasi non la conoscevo, certo ignoranza mia, però essendo nel campo, insomma, da diversi anni, c'è anche una ragione penso più concreta che dia la misura, è una ragione che dà la misura tuttora di quanto gli artisti che vivono in un determinato periodo riescano poi a passare nel periodo successivo. E questo da cosa dipende? Io non credo dipenda solo dal carattere di un artista, ma anche di cosa c'è intorno. Se si sono inseriti all'interno di, soprattutto anche di un contesto economico, oppure di un contesto di mostre, oppure un contesto da un punto di vista associativo, dunque gli artisti che si associano, eccetera, eccetera. In una diatriba, infatti, Fiorenzo fa riferimento proprio al a questa suddivisione in isole dei vari ambienti artistici. Dunque c'è un'isola a nord, c'è un'isola a nord del Trentino, c'è un'isola in un altro paese, un'isola in un'altra zona, eccetera eccetera. Però stranamente questa possibilità che abbiamo ora di comunicare sembra impedisca la comunicazione, o quantomeno, invece di accentuare la relazione tra artista e artista, poi tra artista e gallerista, vabbè, quelle che sono rimaste, artista e contesto museale, eccetera eccetera, sembra quasi minore rispetto a quello che c'era, anni fa. E
sì, io sono d'accordo su sta cosa, però per conto mio bisogna pensare che diciamo gli anni 70-80, diciamo, anche nell'ambito dell'arte, per esempio, c'era, perché erano gli anni della politica, gli artisti erano divisi proprio per corrente politica. Mm-hmm. C'era il sindacato democristiano, c'era il sindacato della CGIL, c'era il sindacato cattolico, Lucai, che fra l'altro è l'unica associazione che è rimasta all'interno del Trentino di Vecchia. E queste diatribe, diciamo, si giocava perché erano gli anni della politica. Sparito questo, gli anni 90 c'è stata un po' la tabula rasa, e con gli anni 2000 si sono fatte molto forti le associazioni sul territorio, e loro tendono a proporre. Perché bisogna pensare che fino agli anni 90 c'era anche un certo intervento dell'ente pubblico nel valorizzare, come si dice, l'arte trentina. Cessato questo tipo di operazione è rimasta o ai singoli o alle associazioni. E chiaro che un artista, un'associazione che lavora sul territorio lavora meglio perché ha i contatti, può avere i contributi così. Il problema è poi il rapportarsi o uscire. Sono pochissime le associazioni che tendono a creare dei rapporti, per esempio. La maggioranza, insomma, penso all'associazione di Rivarco, loro rimangono lì all'interno della Busa. Mm-hmm. Non si muovono più di tanto. C'hanno la Crafonara, bellissimo spazio, tutto quello che vuoi, però. Ma non fanno neanche rapporti all'interno del Trentino. Io mi ricordo nell'87-88 con Sergio Bernardi, che era il direttore di UCT, si era tentato di creare la federazione delle associazioni trentine. È durata un anno e mezzo, poi sono spariti. Ecco, io mi ricordo che l'ho detto anche un paio di volte l'anno scorso nelle varie trasmissioni, io ho un rammarico da questo punto di vista, perché nel mondo dell'arte visiva non si è stati capaci di creare un legame come invece sono riusciti a farlo, che ne so, nel campo teatrale, no? Il COFAS, teatro tale, così, delle bande, dei cori. Cioè, diciamo, tre mondi lo stesso legati un po' all'aspetto culturale, e loro sono riusciti a crearsi delle federazioni. Nel campo dell'arte visiva questa cosa nel Trentino non si è mai stati capaci di farlo. A casa mi è capitato di parlare anche con mia moglie, e mi dice: probabilmente l'aspetto individuale probabilmente forse è così forte, invece in una banda sì, sono tutti musicisti così, però devi crearti un legame, se no la banda non la crei.
Certo, devi concertarti. Deve con concertare. Gli altri,
probabilmente sono... nel mondo così dell'arte visiva la concertazione proprio non c'è più. C'è stata anche nel periodo del fascismo, per esempio, c'erano le associazioni cooperative, ecco, lì erano molto legami. Ecco, per esempio, un'altra cosa dal punto di vista storico, questi scambi, per esempio, Trento-Bolzano, quando c'erano le associazioni durante il fascismo, le facevano queste mostre tematiche fra Trento e Bolzano, andavano nel Veneto. No, c'era un legame, andavano a Roma, è sparito questo discorso. basta.
Allora, ne approfitto per dire che andiamo un attimo in pausa, sì, e dopodiché torneremo tra qualche istante, va bene?
Grazie, non ho visto la cartella.
È qui il fogliettino.
Non l'ho vista.
A dopo. Questo è L'Angelo Ferito, nuovo singolo per quel che riguarda Renato Zero. Abbiamo ancora al telefono, spero, naturalmente, Roberta Bonazza.
Sì, ci sono, certo.
Bentornata. E naturalmente qui in studio il nostro Claudio Cavalieri, che è il capo di questa serata, il padrone di casa, insieme a vari editori di Arte Trentina. A voi di nuovo la parola.
Ma se volevi fare qualche osservazione sull'ultimo discorso che abbiamo fatto...
Sì, vabbè, c'è da dire, Claudio, che immagino è anche un po' sperimento quanto il mondo dell'arte, ma in generale insomma il mondo dell'artista, sia abbastanza costellato da, diciamo, oltre che da solitudini, anche da una certa fatica nel trovare quell'armonia di gruppo, cioè spesso la parola gruppo, come dire, non va d'accordissimo con il concetto dell'individualità dell'artista, della sua dimensione, anche a volte un pochino così centrata sul proprio lavoro e sulla propria scelta di vita, per cui comprendo anche lo scoramento che un artista può sperimentare nel vedere quanto sia faticoso in realtà raggiungere così l'incontro con gli altri artisti. Abbiamo tutti, no, in mente anche forse idealmente un luogo dove ci si possa confrontare e scambiare, no, anche punti di vista, percorsi, eccetera. Quindi io gli artisti che ho conosciuto, devo dire, tanti di loro mi raccontano e così condividono questa fatica proprio del riuscire a trovare un momento di incontro e di scambio con gli altri. La dimensione associativa è vero che per certi aspetti risponde a questa problematica, in alcuni momenti in maniera, diciamo, felice, e in altri momenti non sempre riesce a rispettare l'individualità. Alcuni artisti non si trovano esattamente a loro agio nel mondo associativo, alcuni sono fuori, alcuni sono dentro. Io penso che la bellezza dell'aspetto del mondo dell'arte sia anche questa, che però indubbiamente sconta un portato di solitudine e a volte di frammentazione, che concordo assolutamente con Claudio, e si è accentuata negli ultimi anni. Negli ultimi anni i luoghi altri che hanno permesso agli artisti di aprire, no, un mondo, un canale, una comunicazione sulla rete, col mondo del digitale, insomma dentro una globalità, possiamo che usare questo termine, ha ulteriormente apparentemente spento, no, la dimensione associativa. Io penso che convivano tante cose, ecco, ci sia una maggior complessità nei luoghi dove questo incontro si attiva, per cui convivono aspetti associativi, come diceva Claudio, spesso più vivaci nei territori trentini, ma insomma anche l'Italia è da questo punto di vista molto emblematica, no? Siamo tante province, facciamo fatica ad essere a volte insieme, e quindi penso che la sfida sia proprio questa, ecco, riuscire a, e la rivista è una di queste, riuscire a vedere e a mettere, a far vedere tutti i luoghi dove gli artisti operano, a volte in solitudine, a volte nelle associazioni. Ecco, sicuramente non è un momento facilissimo, se non altro per la complessità che ci troviamo a dover gestire, per cui questo sì.
Grazie delle parole. Adesso volevo così vedere se io, diciamo, un attimino so la storia della famiglia Dusatti. E potresti spiegare un po' agli ascoltatori come mai sei nel mondo dell'arte anche tu?
Sì, nel 1983 mio padre ha aperto una galleria d'arte. Lui ha sempre trattato e si è sempre curato, questo è il termine giusto, degli artisti trentini. E la metodologia di lavoro, diciamo, ma anche la filosofia che c'era la base della conduzione della galleria, era quella di non solo fare vendita, compravendita, dunque solo mercato, dunque solo guadagno, ma anche di lasciare qualcos'altro oltre al denaro. Infatti poi ha sempre affiancato le mostre sia con dei testi critici sia anche con le riproduzioni delle foto e dunque con dei cataloghi. Infatti se si vanno a cercare i cataloghi riguardanti gli artisti trentini storici, diciamo che bene o male, insomma, mio padre è riuscito a trattarli quasi tutti. Alcuni erano anche spariti sia dal mercato sia anche dalla memoria delle persone e degli appassionati poi alla fine. E c'è da dire però che erano anni un po' più effervescenti, gli anni dagli 80, insomma 70, 80, 90, e poi è cominciato quello che alcuni, insomma, hanno definito anche come una caduta o un declino culturale, ma non tanto, come si diceva prima, nel quantitativo di informazioni, ma forse nella capacità di viverle con una certa passione, anche con una certa enfasi. E io ho cominciato a lavorare con mio padre nel 1997 e ho lavorato con lui fino al 2007, poi mi sono sempre occupato di arte e poi mi sono iscritto alla Camera di Commercio, anzi ho fatto domanda alla Camera di Commercio come perito esperto d'arte e adesso da un punto di vista, diciamo, come definizione, se mi dovessi definire da un punto di vista lavorativo, sono un perito esperto d'arte. Poi la rivista era qualche anno che l'avevo in mente, però forse adesso sarà anche un po' altisonante, ma in effetti, come diceva qualcuno, è inutile cercare le cose, bisogna essere visitati. Ma questo un po' cosa vuol dire? Nel senso che è una pura casualità in fondo che io abbia fatto la rivista. Mi è capitata questa idea, gli sono andato dietro, ce l'avevo in testa, di certo non per volontà mia, e dopo ho continuato nella costruzione in fondo, no? Perché l'idea è ciò che capita, ciò che ci si trova in testa, e poi il lavoro che c'è da fare è quello di costruirci attorno a qualcosa, in questo caso attorno all'idea di un luogo, perché alla fine la rivista è un luogo intellettuale, e, di un luogo nel quale ho posto una sorta di arredamento, ecco, sì. Un arredamento dove ci sono dei divani nei quali si può star comodi, dei letti nei quali ci si può sdraiare, ma poi si spera anche dei posti scomodi, che poi sono quelli più significativi alla fine, sono quelli che ti fanno un po' pensare, riflettere, eccetera, eccetera. Ma questo è in sintesi, insomma, anche se poi nell'ultima cosa sono un po' andato un po', diciamo, una visione forse un po' metafisica, chiamiamola così.
Ma no, no, io direi che appena l'ho vista, come dico, l'ho detto anche prima, proprio si è andato a coprire un'assenza molto, che era molto grave, perché bisogna pensare che diciamo, sempre così un po' dal punto di vista d'artista, diciamo, non c'era una rivista d'arte. È una rivista fra l'altro particolare, perché bisogna pensare che, a livello nazionale riviste ce ne sono che non è detto che coprano tutta l'Italia, diciamo, tantissime riviste sono bene o male regionali, ce ne sono tantissime, però sono abbastanza commerciali. Il caso tuo, il caso vostro, diciamo, non è una rivista commerciale, ma in realtà è quasi un'operazione di Cesello, ma un'operazione storico, come hai detto anche tu, storico-culturale, e questo per conto mio è un livello superiore, diciamo, perché l'aspetto commerciale, diciamo, se tu paghi tot ti fanno la mezza pagina, ti fanno il quarto di pagina, ecco, bisogna pensare che, non so, anche nel nostro piccolo qua del Trentino, se tu vuoi un articolo su Trentino Mese, che è una rivista culturale così a 360 gradi, nel pezzo non te lo fanno gratis, e qualcosa bisogna levare. Ecco, perciò, diciamo, un'operazione culturale di questi tempi, io vi dico bravi.
Perché non è, ti ringrazio.
Non è una cosa, pensare proprio al periodo di crisi che va avanti da 10 anni, poi si è beccato anche sto problema che c'è qua, che insiste, e non è, diciamo, uno dei periodi migliori, ma per fare un'operazione del genere, voi siete partiti a ottobre, chiaro, non potevate sapere così, però già lo stesso siete partiti in un periodo che la crisi va avanti da un bel po' di anni, cioè pensare dal 2007, 2008, 2009.
Sì, 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 da diversi anni.
Da diversi anni, perciò un'operazione così, io dico bravi, veramente spero che riusciate a proseguire e diciamo, fare questa vetrina proprio storica sull'arte trentina. Ecco, io. Una cosa scientifica quasi.
Sì, diciamo, viaggia su un coniuga diversi aspetti. L'aspetto più importante è quello qualitativo, nel senso che sia gli articoli, sia anche da un punto di vista grafico, sia anche da un punto di vista della carta proprio. Prima stavamo parlando, prima di iniziare la trasmissione, che l'importanza della qualità la si sente anche attraverso anche attraverso il tatto, dunque non è non sarebbe stata almeno dal mio punto di vista sensato pubblicare qualcosa, non so, solo a video. Ecco, io non riesco bene a capirlo soprattutto per quanto riguarda l'arte, ma questa è un po' una visione che ho io, non è che abbia poi ce ne sono molte altre magari legate a internet, alla fruizione del materiale attraverso i video, eccetera eccetera. Io ancora sono ancora legato a questo fascino, al fascino vivo della carta.
Per quanto mio il discorso cartaceo è ancora valido, anche se c'è questo mondo del web, dell'internet, però per quanto mio è cartaceo. Se si pensa, fra l'altro, che gli studiosi, che ricercatori, si basano ancora sul cartaceo, cioè l'aspetto video, l'aspetto del mondo dell'internet non è così ancora preminente, per esempio nella ricerca, nel riuscire a recuperare dati, informazioni per costruire un articolo, una ricerca su un dato autore, anche perché tantissimi autori sono ancora prima del 2000, perciò si basa sul cartaceo. Mi ricordo che anche questa cosa qua me la diceva Maurizio Scudiero, io meno male mi baso il catalogo, Deppiens, articoli sul giornale, è il cartaceo che funziona ancora, e gli artisti legati al mondo del web probabilmente ci vuole ancora un po' d'anni che allora troverai tutto sul web.
Sì, beh, tu parli anche da un punto di vista archivistico, inevitabilmente lo storico deve andare nella canonica delle varie chiese a domandare al parroco di turno, eccetera eccetera, e deve sfogliare, deve andare nei magazzini e immergersi nella carta e nella polvere, certo, inevitabilmente.
Facciamo parlare anche su questo argomento anche Roberta, magari, sì. Che lei che la carta la usa, nel senso che deve scrivere.
Sì. Va benissimo.
Roberta, cosa ne pensi di quello che stanno dicendo qui in studio?
No, concordo assolutamente che il fascino dell'aspetto così proprio cartaceo che rimane, che in qualche modo possiamo anche portarci appresso nelle nostre quotidianità, cioè sappiamo tutti la funzione che ha un libro, cioè in qualche modo si conserva nel tempo, e quindi credo, ma lo stanno dimostrando anche i fatti, che non sarà e non è sostituibile. Ecco, è chiaro, in questo momento storico ci sono tante altre seduzioni, tante altre cose che stanno partendo, per cui sicuramente è più difficile trovare la misura, ma forse anche la sfida del nostro stare dentro questo movimento che ci contraddistingue. Però sono d'accordo che la dimensione di un catalogo ben fatto, di una ricerca approfondita, appartenga alla dimensione dello scritto, no? Che in qualche modo ci porta ad una responsabilità diversa, perché sappiamo benissimo che quando firmiamo un pezzo, come succede nel caso di ogni articolo della rivista, abbiamo la consapevolezza che consegniamo qualcosa che poi rimane nel tempo. Non è esattamente la stessa cosa nella dimensione molto più fluida e anche così che dura il tempo che dura, che è quella di una dimensione legata più alla rete o alle altre, o così agli altri strumenti, ecco, di comunicazione culturale. Per cui sì, assolutamente penso proprio che sia così, e che quindi il valore di un'opera così concreta, nero su bianco, con delle belle fotografie, abbia una grande forza. Io proprio sto ordinando in questi giorni la libreria, e proprio mi rendo conto di quanto è piacevole trovare quel catalogo dove riesci a fare memoria di artisti che diversamente sarebbero veramente consegnati all'oblio, e quindi sì la responsabilità di uno scritto è sempre assolutamente a un portato maggiore, e lo ha ancora anche in questo momento, rispetto alla bellezza di una comunicazione diretta, magari più fruibile, che è quella del web, però credo che sia una dimensione insostituibile.
E poi diciamolo che a differenza di qualche quotidiano fazioso, e non facciamo nomi per carità, almeno sul cartaceo non ci sono notizie fake che invece si trovano in rete, che potrebbe essere un danno enorme per l'arte.
Vabbè,
mi sono
ragione,
permesso di vabbè, rilascio la parola naturalmente ai nostri ospiti.
Va bene, io poi ho visto che cercate di ampliare un po', diciamo, la distribuzione della rivista. Ho visto che è da un po' di giorni che l'ho visto su Facebook, perché ormai il mondo è là.
Sì, sì, passa tutto di lì ormai.
Passa di lì ormai, e visto che cercate, diciamo, di ampliare un po' il bacino, diciamo, della distribuzione.
Sì, da ottobre, proprio da questo numero, adesso la rivista è distribuita sia a Verona, sia anche sulla sponda bresciana e veronese del Lago di Garda. Questo per andare incontro ai tanti estimatori che ci sono nel Veneto dell'arte trentina, ma anche poi per ribadire poi alla fine che i collegamenti che ci sono sempre stati con il Veneto, ma non solo, poi non è che debbono essere per forza preclusi solo perché la rivista si ha il titolo e si chiama Arte Trentina, visto che poi artisticamente, ad esempio, su questo numero c'è la copertina è dedicata a un quadro di Umberto Mogioli, che è L'olio del mormorio dell'uscello del 1916. Beh, ecco, in quel periodo lì era Cavaglion Veronese, a Cavaglion Veronese con la moglie, perciò i collegamenti ci sono sempre stati, gli appassionati ci sono. Un altro aspetto importante di questa distribuzione è che chi scrive per la rivista non viene dunque solo letto in Trentino, ma viene anche letto fuori dal Trentino. Questo lo ritengo importante soprattutto per coloro che scrivono per la rivista e che sono giovani. Una degli obiettivi che avevamo subito inaugurata la rivista era proprio quella di poter scoprire chi si occupava d'arte e non fosse già riconosciuto, dunque già ormai, che non avesse già scritto ormai libri, che non avesse presentato mostre, tante mostre, eccetera, eccetera. E dunque la domanda era: ma questi giovani che vengono fuori dalle università che si occupano d'arte, tipo conservazione dei beni culturali, dove sono? Cosa fanno? Sono interessati all'arte trentina? Vorrebbero scrivere? Come vogliono spendere, come si dice, ciò che hanno appreso? E in effetti abbiamo avuto un buon riscontro, e ci sono diversi giovani che hanno scritto e scrivono per la rivista anche con grande passione.
Direi che anche questa operazione qua, direi che è un'operazione molto intelligente e molto puntuale, per quanto mio, perché è vero, come dicevo prima, non è difficile trovare qualche giovane che scriva d'arte, che poi non è detto che deve presentare una mostra, come in questo caso può fare un articolo su una rivista, però diciamo non c'è la propensione, diciamo, di affrontare questo filone. Ecco, io ho avuto modo di parlare con un paio di persone, fra l'altro i miei ex studenti, perché io ho insegnato educazione artistica per le medie, 35 anni, che si sono laureati, però non sono propensi a seguire un po' questo filone. E cercano altre strade, e è un peccato, perché per conto mio, anche se i numeri di abitanti del Trentino non siamo molto molti, siamo piuttosto pochi, però io direi che artisti ce ne sono, per conto mio, sono convinto che ce ne sono tantissime persone brave, che però rimangono nell'intimo, rimangono negli studi. Vai a trovare, ecco, senza fare nessuna differenza stilistica, perché non è un discorso se mi piace più l'astratto o il figurativo, io non faccio questa divisione, ma ci sono persone che sono veramente bravi e però al limite sono poco conosciuti. Anche questo discorso un po' di ricerca, è chiaro, se non c'è uno che va a fare questa operazione, rimane lì. Una volta c'erano, capisci, anche Fiorenzo De Gasperi quando era giovane seguiva, andava a vedere negli studi queste cose, c'era Danilo Nec che era all'inizio di carriera, perciò erano critici sul campo, no? O lo stesso vecchio Seravaldi. Finiti questo tipo di affrontare l'arte, sì, come diceva anche l'autrice al telefono, c'è un po' anche la solitudine nel mondo, uno deve arrangiarsi, questo è il discorso, e dopo è chiaro che arrangiarsi è sempre complicato, come diceva Vito, se vai nel mondo del web è difficile capire le proposte che ti fanno, cosa ti offrono, è abbastanza un minestrone. Non è così facile, però se uno dopo vuol cercare io dico sempre, fare l'artista nello studio è facile, il complicato è quello che c'è dopo all'interno. Se sei da solo diventa problemato, non ci sono più persone che ti danno una mano come poteva essere una volta, che non ci sono, e allora uno deve arrangiarsi, però è abbastanza complicato.
Sì, beh, molto complicato, e soprattutto perché, cosa che in fondo viene anche considerata marginalmente, ma ciò che faceva girare sia l'economia ma anche la conoscenza degli artisti giovani erano le gallerie d'arte. Ora, quante gallerie d'arte sono rimaste in Trentino? E perché non ci sono più gallerie d'arte, o quantomeno, insomma, si contano sulle dita di una mano? Questa è una domanda interessante alla quale sinceramente avrei delle idee in proposito, però la trovo particolarmente significativa nel periodo nel quale stiamo vivendo. E, beh, sarebbe da approfondire il discorso.
Ma io volevo farti una proposta, perché so che anche l'anno scorso con qualche artista si parlava così della situazione dell'arte trentina. Io avrei in mente di fare una tavola rotonda sulla situazione attuale, però io c'ho un po' sempre questa mania di concetto un po' a 360, non solo fra artisti ma fra persone che sono all'interno, diciamo, dell'arte, ognuno il proprio ruolo, così. A me piacerebbe riuscire a fare una tavola rotonda, che ne so, sala rosa della regione, o qualche sala del Palazzo Trentini, e partiamo, diciamo, la radio che proponga, se voi poteste rientrare, diciamo, in questo tipo di operazione, si potrebbe riuscire a farla, vi chiaro, Covid permettendo, perché vedo che la situazione non è delle migliori, però tenere questa idea e vedere se poi riusciamo a concretizzarla.
È una bella idea, credo sia molto significativa, e non penso ci siano difficoltà da parte mia, insomma, io parlo per me, ma non credo nemmeno, poi Roberta darà la sua opinione, non credo nemmeno da parte di Roberta, nemmeno da Fiorenza. Insomma, una delle caratteristiche della rivista è che è estremamente aperta, non è chiusa. È una cosa che vorrei sottolineare, è che la rivista non è una rivista scientifica. Questo sembra un dettaglio, ma non lo è, nel senso che segue determinate regole, però non rimane intrappolata, ecco, da queste regole. Questo è molto importante, appunto per tenerla slegata, per dargli la possibilità di accogliere contenuti di vario tipo, magari alle volte non straordinari, magari da un punto di vista dell'esposizione o della correttezza storica, però ciò che a noi interessa è l'idea che vi viene espressa, che è, è quella che poi è la scintilla che dà il via poi a successivi sviluppi.
Ma io volevo sentire se poteva dire qualcosa veloce Roberta su questo tipo di ipotesi.
Ma allora, la parola scintilla mi piace e lavoriamo proprio per accendere scintille, per cui sì, è una bella sfida, Claudio, quella di poter fare una tavola rotonda. Ma perché
a me piacciono molto le sfide, sai.
Ecco, anche a noi, per cui penso che sia una assolutamente una qualcosa da così da sottoscrivere, e anzi approfittiamo della trasmissione per lanciare così anche un messaggio a chi vorrà in qualche modo contattarci e apportare quel contributo di scintilla che credo insomma sia la tensione e il desiderio di tutti quelli che amano l'arte, che amano la cultura e che credono così anche nella funzione sociale del valore del patrimonio che è veramente la conoscenza a 360 gradi, per cui sì, sono d'accordo e vediamo, questo è stato un primo momento e sarebbe veramente bello, per cui sì.
Va bene, io ti ringrazio molto delle osservazioni, siamo in chiusura. Io ringrazio Dusatti della sua presenza.
Grazie a voi.
Ecco, poi vedremo se durante l'anno potremo fare qualche altra un'altra serata, al limite specifica su qualcosa, o se fosse Fiorenzo, per esempio.
Sì, certo.
Allora si va a approfondire qualcosa più nello specifico proprio sugli autori. Però ecco, io ringrazio della tua visita e spero proprio che questo progetto abbia un futuro, non solo un presente.
Speriamo.
Io ringrazio Vito.
Grazie a voi, grazie Roberta, naturalmente per la pazienza, anche perché l'abbiamo trattenuta un'ora, ma ha parlato poco.
Qui no, chiediamo scusa. Grazie a voi, ci mancherebbe.
La ringrazio davvero, tornerai presto, mi auguro, è vero Claudio?
Vediamo questa primavera.
Va bene, allora buona serata a tutti.
Buonasera.
Grazie, saluti.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.